I giochi dell'armonia presenta.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Diciottesimo incontro. Babele.
Un caro saluto da Monia Parente, bentrovati all'appuntamento conclusivo della serie di catechesi che Don Fabio ha dedicato in queste settimane ai primi 11 capitoli della Bibbia. Lascio la parola a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
In questa puntata arriviamo al capitolo decimo del libro della Genesi, dove la storia dopo l'alleanza fatta da Dio con Noè, con l'arcobaleno e dopo l'esito un po' drammatico della suddivisione dei suoi figli in figli che lo sanno rispettare e il figlio invece ribelle che lo umilia, noi vediamo appunto la composizione dell'umanità che va moltiplicandosi. Compare questo capitolo decimo, che è una sequela di nomi, di genealogie, di discendenze, all'interno di questa che viene chiamata comunemente la tavola dei popoli, compare ad un momento un personaggio che è quello su cui si parla un po' di più, Nimrod. Costui, dice il testo, cominciò ad essere potente sulla terra. Ed ecco che compare qualcosa che ci porterà alla immagine del potere, dell'affermazione della civiltà umana, come ne vedremo appunto la crescita e la distruzione nel testo appunto di Babele, che è al capitolo undicesimo. Allora, Nimrod è il personaggio che un po' unifica questa evoluzione. È potente, è forte, è valente nella caccia davanti al Signore, viene detto al versetto 9. C'è una distinzione da tenere presente. Abbiamo visto Noè, abbiamo visto Enoch, i quali camminano con il Signore. Nimrod è davanti al Signore. Questa notazione potrebbe essere vista in maniera veniale, secondaria, ma qui invece prenderà piano piano corpo qualcuno che è opposto, è davanti, è di fronte a lui, non è con lui. Infatti Nimrod è l'uomo che inizia a imporre il suo potere. È proprio l'immagine di questa logica, che è la logica dell'uomo che sottolinea se stesso. E questo uomo è interessante, dice al versetto 10, l'inizio del suo regno fu Babele, Uruk, Akkad e Calne nella regione di Sinar. Ecco, in realtà questa indicazione locale è la unione di una serie di nomi che cominciano con Babele, e tutto questo fa riferimento poi più tardi al regno di Babilonia e termina con la regione di Sinar. Ecco, qui siamo nel nome arcaico degli Assiri. Allora, Assiri e Babilonesi. È chiaro che questo personaggio è un personaggio simbolico che rappresenta che cosa? Il potere che si espande, il potere che si manifesta, il potere che si autoafferma. E infatti è un uomo che esercita potere, che fonda città, che è, diciamo così, l'immagine di un imperialismo, di qualcuno che deve conquistare, che deve essere autoaffermato. Infatti è interessante che quell'essere potente sulla terra è un termine analogo a qualcosa che abbiamo visto nel capitolo sesto della Genesi, dove vedevamo questi giganti, uomini valorosi. Ecco, il termine in realtà sarebbe lo stesso. Quei giganti erano il grottesco, erano il superuomo sognato già così arcaicamente e così produttore di distruzione. Ecco, questo imperatore che va apparendo, che è l'imperatore assiro-babilonese, dobbiamo appunto considerare che siamo dentro la logica, l'immaginario di quel mondo potente che circonderà poi Israele, questo piccolo regno che sta appunto in Palestina, ma è piccolino a fronte di questi regni così poderosi, così dispotici, così anche oppressivi rispetto al popolo di Israele. Ecco, questi regni hanno dietro un'immagine, questo Nimrod, questo signore che è potente, potente sulla terra. Ecco, questa è la base della storia che seguirà. Il capitolo 10 non ci prende più di tanto, anche se è interessantissimo andare nello specifico di ciò che è la fondazione di una serie di famiglie, di genealogie che in realtà preparano la comparsa di un altro soggetto. Compare piano piano chi sarà il padre poi di quella famiglia che porterà ad Abramo. Abramo è nel capitolo 12, ma prima di poter arrivare ad Abramo, alla fine del capitolo 11, dobbiamo vedere dove porta questa autoaffermazione del potere. Ci porterà appunto nella storia emblematica, pregnante, importantissima di Babele. Eccoci arrivati all'ultimo testo che affronteremo in questa avventura, di questa trasmissione sulla parte paradigmatica della Genesi. Tutto nella Bibbia è paradigmatico, però questa parte qui abbiamo visto ha tante cose fondanti, tante cose che sono base di una realtà che tornerà. Non a caso tutte queste trasmissioni che abbiamo chiamate la trama del reale, perché c'è qualche cosa che resta sempre latente nella nostra vita. Ed ecco che arriviamo a un testo appunto estremamente emblematico. La storia, che in realtà una lettura superficiale fa apparire come una storiella un po' stramba, un po' grottesca, però la storia di Babele. Allora, che succede a Babele? Noi siamo partiti, appunto, nell'introduzione di questa trasmissione, nel vedere questo Nimrod potente sulla terra, questa affermazione del potere. E il potere umano cosa fa? Si espande e ha una finalità, ha una sua cifra, ha un suo modo di essere. Ed ecco come funziona. Innanzitutto il versetto primo dice: tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. È l'immagine di una grande unità. Mentre tutto questo sembrerebbe essere semplicemente positivo, è in realtà l'immagine di quella che oggi chiameremo una monocultura, una realtà unica. Tutto è unificato, tutto è sotto lo stesso modo di pensare, modo di parlare. Non è la stessa lingua, si usano le stesse parole, c'è una coesione, se vogliamo culturale, comunque comunicativa, che ha reso gli uomini molto uniti. E il loro intento qual è? Emigrano dall'Oriente, ecco, partono. Ed è l'immagine in sé, per nulla discutibile, dell'uomo che cerca la sua realizzazione. Però è interessante cosa va succedendo. Abbiamo capito che dietro c'è l'immagine di questo imperatore Nimrod, il potente sulla terra, però è interessante che viene detto proprio qui il luogo che sarà il luogo del suo dominio. Nell'elenco dei suoi domini, appunto, si parte da Babele e si arriva a Sinare, e questi due immagini, questi due luoghi sono unificati nella storia, anche se sarebbero due luoghi diversi. E allora gli uomini, emigrando dall'Oriente, andando a cercare miglior vita, maggior potere, maggior comodità, capitano in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Beh, diciamo così che siamo appunto nella regione mesopotamica, quella zona fertile, quella che si chiama la mezzaluna fertile, quella zona da sogno per chi vive di una economia rurale, che vive per stare bene coltivando la terra, e quella è una zona benedetta, da sempre lo è, e si stabiliscono dove? In un luogo che sembra maggiormente fiorente, una pianura gradevole, facile, comoda. Gli uomini che hanno questa situazione che sembra tutto meraviglioso, tutti parlano la stessa lingua, usano le stesse parole, trovano un bel posto e vi si stabiliscono lì. È proprio l'immagine della vita come ce la sogniamo noi. Avere un bel posto di lavoro, stare in un posto tranquilli, avere una zona senza salite, senza asperità, senza difficoltà. Sono i sogni umani questi, sembrano tutti ben fatti. Però è interessante, non ci si ferma qui. Questa situazione, che sembra ideale, sembra però insoddisfacente. Si dissero l'un l'altro, dice il versetto terzo, venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. C'è questo coortativo, venite, dai, facciamo, dai, cuociamo, costruiamo, fare mattoni. C'è un'attività che inizia a diventare febbrile. Perché? Non è ancora comparso lo scopo. Il mattone servì loro da pietra, il bitume da malta. E qui, questo che sembra una notazione secondaria sui materiali di costruzione, in realtà indica che c'è in corso una creatività, una capacità di inventare. Il mattone sostituisce la pietra, finora si usava la pietra, adesso si inizia a inventare il mattone, il bitume serve da malta, e cioè iniziamo a usare le cose, a evolverci, e questa è tutta proprio la evoluzione dell'uomo, la sua capacità creativa, l'industriosità umana che ha una forza, una sua capacità di evolvere. Poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo. E perché questo? Come mai questo fatto? Costruire una città? Bene, dobbiamo concentrarci. Una civitas, un luogo forte, importante. E una torre? Ecco, il viaggio era stato orizzontale fino adesso. Adesso comincia un viaggio verticale. Non ci basta aver trovato un bel posto. Bisogna viaggiare in alto. Bisogna fare una torre la cui cima tocchi il cielo. Il cielo, che cosa vuol dire? È un'immagine, se vogliamo, quasi bambinesca, no? Ah, voglio arrivare fino al cielo, voglio arrivare in alto. È qualcosa che arriva alle vette più alte. Dobbiamo leggere in questo testo un problema di rapporto direttamente con Dio? Non necessariamente. Questo può essere visto, può essere sovrapposto a questo tipo di logica, ma in realtà è proprio chiaro. La fine del versetto quarto ci dirà qual è il problema. Facciamoci una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Farsi un nome. Non disperdersi, non frantumarsi, darsi unità, essere una cosa forte e unita, farsi un nome, ripetiamo. Ecco, l'uomo sta cercando la sua propria autoaffermazione. Dove ci porta tutto questo viaggio dei primi 11 capitoli della Genesi? A questo nocciolo. Cercare se stessi, cercare il proprio nome, farsi un nome, diventar famosi, il potere, la sottolineatura del proprio ego, la spasmodica attività della costruzione di questa città e di questa torre, questo campanile alto perché sia visibile da tutte le parti e poter dire lì sono quelli importanti. Segnalare il territorio con questa verticalità, qualcosa che sia fino al cielo, qualcosa che sia imponente, qualcosa che sia grandioso. L'uomo è la sua ricerca di potere, di straordinarietà. Ecco, questo è il nostro problema. Farsi un nome e costruire se stessi, edificare la propria forza. E questa è la tragedia dell'umanità. Noi da questo partiremo per vedere l'intervento di Dio. Siamo arrivati quindi a questa intenzione dell'uomo. L'uomo sta iniziando a fare una cosa. quella di fare mille cose in fondo con un solo tema, la propria identità autoaffermata. Il versetto quinto di questo undicesimo capitolo della Genesi verrà tradotto opportunamente con una parola: ma il Signore scese a vedere la città. Quel ma, quel però, succede un'altra cosa. Succede che l'uomo si autoassolutizza, che l'uomo pensa che c'è solo lui, che ci sta solamente il suo progetto, ma c'è il Signore che scende a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. L'uomo non sta facendo le sue cose, c'è il Signore che lo vede, che scende a vederlo. Il Signore scende a non misurare, controllare come un despota, come l'uomo farebbe, ma come il Signore, la verità, la luce, il creatore, il senso profondo di tutto quello che c'è, come il Padre, come vedremo, che dà uno sguardo serio a quello che l'uomo sta combinando e lo guarda, lo vede e fa una diagnosi. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora, quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Quanto malinteso attorno a questo versetto sesto. L'idea che il Signore guarda quello che fanno e dice: no, questi riescono a farlo, allora fermiamoli. No, è come se fosse un Dio geloso. Ci sta una lettura di questo testo che rivela un po' il cuore di chi legge. Ovvero sia, questa idea che quanto questi signori fanno molesta la autoaffermazione, il potere di Dio, e allora bisogna fermarli. No, le cose non stanno in questi termini. È molto più profondo. Dio guarda l'uomo e quanto hanno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Questa assurdità, farsi un nome per mezzo delle proprie opere, questo vivere per una stupida torre, questo vivere per il potere, questo vivere per il proprio ego, non è impossibile. L'uomo inizia a fare queste cose, l'uomo avvia questo tipo di attività e non è impossibile che passi la vita a farlo. Non è impossibile che noi viviamo di cose stupide, non è impossibile che noi viviamo di vanagloria. Non è impossibile per l'uomo vivere di possesso, non è impossibile per l'uomo sperperare la propria esistenza appresso al potere. È una cosa piuttosto frequente che l'uomo si sprechi facendo cose che non lo portano da nessuna parte. È una domanda drammatica che possiamo porci. Possiamo noi portare avanti una logica che apparentemente ci autoedifica, ma in realtà è autodistruttiva? Sì, è ben possibile. Questo è l'inizio dell'opera. E allora Dio all'inizio dell'opera guarda e dice: stanno andando nella direzione sbagliata, stanno andando nella direzione autodistruttiva. Bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, bisogna aiutarli. E quale sarà la cura di Dio a riguardo di questa possibilità autodistruttiva dell'uomo di vivere per quattro stupide cose? Scendiamo dunque, dice il versetto settimo, e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Questo testo è di una profondità abissale. È una lettura di quello che succede. Quando l'uomo si fissa sul proprio nome, perde la comunicazione. Quando l'uomo si assolutizza, non è più capace di comunicare con l'altro perché non è più interessato all'altro. Quando l'uomo si vuole fare un nome, perde i nomi altrui. Quello che è il vero senso della sua propria esistenza, che è la relazione, diventa frammentato, diventa come dire, smarrito. E cosa succede? Che non ci si comprende più. È un uomo che assolutizza la sua carriera e in casa non si sente più compreso nelle sue ansie e sente le ansie altrui, della moglie, dei figli, come una molestia, come una perdita di tempo. È una persona che si è messo in testa di costruire una cosa, lo fa per il bene della sua famiglia, sta tutto centrato su questa cosa, cos'è una casa, cos'è un oggetto, comprare una cosa nuova, e non si rende conto che lui in realtà sta badando molto più alle cose che alle persone, e chi ha intorno non lo capisce più, perché ognuno parla la lingua della propria torre, la lingua dei propri interessi, la lingua delle proprie priorità. Se io sto con il cuore attaccato al mio ego, parlo la lingua del mio ego, e la lingua del mio ego è diversa dalla lingua della relazione. Io perdo le parole, perdo il senso delle cose, ascolto e non capisco. Ed è qui che Dio mi sta visitando con il morso della solitudine. La solitudine molto spesso nella vita è una cura. Non vogliamo assolutizzare con questo tutte le esperienze di solitudini, tutte le esperienze di abbandono, tutte le esperienze anche di ingiustizia che possono portare a un senso profondo, amaro di solitudine, ma talvolta, o forse spesso, proprio questo senso di incomunicabilità, di isolamento, non viene da quello che ci succede, ma dalle nostre priorità interiori che ci rendono estranei a quello che ci succede. Ci rendono estranei perché innamorati di un progetto. Che cosa c'è, infatti, in questo testo? L'inizio di un'opera, l'idea di arrivare a un punto, di arrivare a uno scopo, e questo scopo diventa il centro dell'attenzione e si perde la lingua degli altri, si perde l'unità con le persone, perché uno ama più il progetto che non le relazioni. È questa la risultanza di tutta questa avventura, è questo lo scopo di tutto questo testo. Genesi 1:11 ci porta qui, preparando che cosa? Qualcuno che dovrà fare un'altra cosa. Nel capitolo 12 comparirà l'uomo che comincia la storia nuova. Dirà Dio a questo uomo, perché bisognerà ripartire da lui. Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Gli uomini a Babele avevano scelto loro la terra dove abitare. Farò di te una grande nazione, dice il versetto secondo di Genesi 12, e ti benedirò, renderò grande il tuo nome. Si passa dall'opera dell'uomo all'opera di Dio. Quello che compare qui sarà l'inizio di un'altra storia, la storia di come Dio salva l'uomo. Abbiamo visto mille volte in questi testi come l'uomo distrugge se stesso. Questa è la nostra trama, purtroppo, una forza autodistruttiva perché siamo innamorati della nostra identità. È questo quello che ci doveva dire il testo. Dobbiamo lasciarci salvare. Dovremo seguire Abramo e farci fare il nome da Dio, farci fare grandi da Lui, nella relazione con Lui. Essere quello che Adamo aveva perso, ora comincia ad essere ritrovato.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Diciottesimo incontro. Babele.